Buongiorno a questo giorno che si sveglia oggi con me. Buongiorno al latte ed al caffè. Buongiorno a chi non c'è.
Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vedere io vorrei.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.
E bentrovati amiche e amici sintonizzati sulle frequenze di Radio Voce della Speranza. Un saluto come di consueto anche a quanti ci seguono sulle frequenze di Radio Torino Biblica. Un buongiorno a Claudio Coppini.
Buongiorno, buongiorno. Vorrei darvi una buona notizia che è veramente bella. Dal Corriere della Sera, buone notizie di martedì, oggi 27, prima poi di parlare sicuramente di risultati elettorali e di varie cose con il caro amico, il politologo Paolo Naso. La World Cup, quando il calcio dà un futuro agli homeless. I senza tetto campioni del mondo grazie al calcio. Potrebbe essere a Roma. Potrebbe essere Roma a ospitare la Homeless World Cup 2020, nato in Scozia 16 anni fa. Oggi è il torneo che coinvolge 74 paesi, un'iniziativa che ha cambiato la vita di 1 milione di persone. Come Eman, nato senza piedi e divenuto portiere dell'Indonesia, o come Michel, delle favelas di Rio, al pallone per mestiere. Il calcio mi ha permesso di battere la discriminazione sofferta fin da bambino. Vengo da una famiglia povera, ma ho sempre cercato di fare del mio meglio. E giocare la Coppa per il mio paese mi ha dato più fiducia nella vita. Ora riesco ad affrontare tantissime situazioni.
Bene, una bella notizia dal supplemento.
Non te l'aspettavi, Roberto?
No. Diciamo che il calcio, quello che è il calcio professionistico, a Firenze ha riservato tanti problemi.
Tra l'altro anche noi professionisti saremo a questa manifestazione . E lo dice l'ex mediano della nazionale Tommasi.
Bene, allora un saluto a Paolo Naso che ha già presentato Claudio, politologo. Buongiorno, grazie per essere in nostra compagnia.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, come ovvio, continuiamo la riflessione sui dati elettorali che continuano ad arrivare. Sul Corriere della Sera si legge oggi comunali, il PD vince a Firenze e Bari. Poi Salvini apre subito due fronti, pressing sulla flat tax e attacco all'Europa. C'è un editoriale di Luciano Fontana, risparmiateci prove di forza. Ecco, questo è forse il problema che adesso ci si pone. E ora che succede? Qual è il riflesso non solo in Europa, ma direi soprattutto in Italia?
Ma io vorrei partire dall'Europa, però, nel senso che questo tic italiota per cui ci sono le elezioni europee e si discute se Salvini ha vinto a Brescia o a Bergamo, non mi pare un esercizio molto coerente dal punto di vista anche della didattica politica. Erano elezioni europee per affrontare una svolta importante, cioè il rinnovo delle istituzioni europee, in un momento in cui le campane suonavano a morto per tutto ciò che sapeva di Europa. L'Europa troppo burocratica, troppo lontana dagli europei, l'Europa troppo autoreferenziale, troppo distaccata da governi che invece volevano riguadagnare la loro sovranità. Quindi sostanzialmente noi abbiamo votato mettendo sul banco le istituzioni europee. Queste non erano elezioni come altre per l'Europa, erano elezioni in cui gli europei dovevano decidere se alla fine questa sovrastruttura ormai collaudata, ormai così importante dal punto di vista anche dei costi e degli oneri, rispondeva ancora alle proprie esigenze oppure no. Questo era il tema, anche se ora facciamo finta di dimenticarlo, e basta andare a qualche settimana fa per vedere che la spinta, l'onda anti-europeista, euroscettica e sovranista era veramente il dato più rilevante del dibattito politico. Ci siamo?
Certo,
ci
certo.
Lo ricordiamo? Abbiamo memoria di questo? Se no, non funziona.
Fai bene perché effettivamente
non funziona quello che sto per dire.
Abbiamo una sorta di Alzheimer tutti quanti.
Allora, ma parliamo di 2 settimane fa. Cosa possiamo fare a ricordarci che era quello il tono? Era quella la campana a morto che suonava martellante: l'Europa è finita, l'Europa degli stati è finita, bisogna tornare all'Europa dei popoli, eccetera.
E invece
alla fine questi signori prendono 170 seggi su 751, cioè mettendo insieme i sovranisti italiani, quelli francesi, quelli di Farage, quelli ungheresi, alla fine abbiamo una quota del tutto fisiologica, controllabile e mi permetto di dire politicamente non decisiva, che di fatto non altera il quadro europeistico dell'Unione Europea. Non solo, da un certo punto di vista si rafforzano le grandi aree politiche che possono in qualche modo contribuire al rinnovamento dell'Europa. E per decenni si è andati avanti in questo tandem socialisti popolari. Oggi pare che entrino liberali e verdi. Beh, significa un elemento di novità, una nuova dinamica anche della costruzione dell'Europa.
Se ne parla verdi... a pagina 26 del Corriere, pagina 26 però.
Ma non l'ho letto, lo sto toccando.
No, certo, alleanza... Sì, ma è interessante che sia solo a pagina 26, quindi significa che
esattamente
alleanza 4 o alternativa 3, i nuovi equilibri per l'Eurogoverno.
Esattamente il mio sconforto oggi, diciamo, nel senso che c'è una grande notizia da dare agli italiani e agli europei, che l'Europa ha retto, che l'Europa ha vinto, che i sovranisti sono una minoranza, che gli euroscettici sono una minoranza e che rientrano con forza in Europa dei soggetti nuovi, giovani, pensiamo al voto dei Verdi in alcune realtà molto significative e molto importanti, e questo è un elemento del tutto imprevedibile, per giunta con una legittimazione popolare che deriva dal fatto che si è raggiunto una percentuale di votanti del 51%, la più alta degli ultimi 20 anni.
Ecco, allora...
E allora chi fino a ieri suonava la campana morto dell'Europa, a iniziare dai nostri italici sovranisti, una domandina su questa Europa che sembrava data per morta e invece risorge, se la devono fare.
Allora, una domanda. No,
allora, intanto io sono d'accordissimo con Paolo e Paolo fa benissimo a dare questa cosa perché non emerge.
No,
nonostante
poco,
il risultato
poco,
emerge
sì.
Poco, quindi vuol dire che c'è proprio una ritrosia a dire questa cosa. Io voglio ringraziare anche questa Thunberg, perché secondo me molti voti dei genitori, dei cose verdi anche in Germania, sono anche da questo movimento dei giovani olandesi, quindi Paolo ha perfettamente ragione. Io mi creo un dubbio in più per l'Italia, Paolo. Cioè l'Italia a questo punto si pone un voto contro tendenza all'Europa. Andrà a chiedere all'Europa cose difficilmente credibili e si sedierà in una minoranza, quindi l'Italia francamente
rischia un po' di essere isolata.
Sentiamo che
l'Italia rischia di essere isolata, farà alleanza con Le Pen da una parte, Orban dall'altra, Farage dall'altra ancora. Quando Farage uscirà dall'Unione Europea, se ci sarà la Brexit, ma voi sapete che io ho detto che questa Brexit potrebbe anche non esserci mai, l'ho detto proprio a questi microfoni, quindi continuo a ripeterlo, ma se questa Brexit ci fosse perderebbe anche il gruppo, il drappello consistente dei faragisti, per così dire, e quindi tutto sommato l'Italia in Europa alla fine... fuori Draghi e tutti quanti stapperando bottiglie di spumante per questo, in ambito leghista posso immaginare, via alcune altre personalità importanti che insomma hanno avuto un ruolo nella politica europea italiana, nella politica europea di questi anni, l'Italia rischia di essere in una compagnia molto isolata, poco credibile e del tutto incapace di assicurare risposte serie a quello che l'Italia talvolta con buone ragioni chiede. Talvolta con buone ragioni chiede. C'è un argomento sul quale io credo che l'Italia abbia ragione, è un argomento caro al vice premier Salvini, cioè la ricollocazione degli immigrati che arrivano in Italia e che non hanno nessuna intenzione di stare in Italia, quindi che dovrebbero e potrebbero essere utilmente ricollocati in Europa, e però Salvini fa l'alleanza in Europa con coloro che si oppongono alle ricollocazioni, cioè per esempio Orban. E qui, capite, se tu chiedi le cose e poi ti cerchi gli alleati sbagliati, e vuol dire che allora forse queste cose non le credi fino in fondo, non le chiedi fino in fondo.
Allora, naturalmente il caso Italia è un caso comunque interessante perché è uno dei grandi paesi dell'Unione Europea che vede, diciamo, una netta affermazione dei cosiddetti sovranisti. Non dimentichiamo che il ministro Salvini è stato di gran lunga uno che ha dei più votati, insomma, no? Ha avuto preferenze dappertutto, anche in certi posti molto simbolici. Io leggo qui a pagina 2, Lucano è fuori, il Carroccio vince a Riace, ma vince anche a Lampedusa, per dire, no? Naturalmente sono luoghi...
Anche a Capalbio. No, io pensavo, volevo finire il discorso di Paolo, che è molto interessante. Oltretutto noi difficilmente avremo dei ruoli importanti che invece abbiamo avuto Draghi, la Mogherini. In questa situazione difficilmente l'Italia...
Romano Prodi.
Esatto.
Cioè, l'Italia dovrebbe entrare in Europa dalla porta principale e non dalla finestra. Questo mi pare, come dire... difficilmente possibile in questo quadro politico, probabilmente ci saranno degli incarichi secondari. Io mi auguro comunque che ci siano, cioè il mio scenario, proprio perché è uno scenario europeista, non è uno scenario distruttivo che come dire, vuole punire e discriminare l'Italia, al contrario, io auspico che si trovi un modo intelligente e sapiente di stare in Europa, sapendo che l'Europa risponde a 2 a 3 logiche. Una logica che è quella dell'Europa stessa, cioè il commissario europeo è davvero un ministro dell'Unione Europea, non dipende da nessun altro se non dagli organi dell'Unione Europea. Quindi da una parte c'è una governance tutta europeistica, dall'altra c'è invece una dinamica politica che sta diciamo in riferimento alle grandi famiglie politiche. E quindi è evidente che i salviniani saranno in un gruppo di sovranisti e questo farà sì che opereranno, diciamo, dei margini del Parlamento europeo. Ma c'è una terza fascia, per così dire, che interviene, una terza dinamica che interviene nella politica europea, che è quella degli stati nazionali, cioè esistono anche degli interessi italiani che maggioranza e opposizioni dovrebbero difendere in Europa, e da questo punto di vista io ho fiducia che il Movimento 5 Stelle e anche l'opposizione politica, che da queste elezioni riprende minimamente un po' di fiato, avranno la capacità di spingere perché i rappresentanti a Bruxelles, al di là della casacca politica che indossano, siano portatori degli interessi nazionali. Insomma, scommetto sulla funzionalità di questi 3 distinti livelli di dinamica politica, quello tipicamente europeo, quello delle famiglie politiche e quello degli interessi nazionali.
Allora, sempre sul Corriere della Sera, questa volta pagina 27, c'è un'intervista a Yascha Monk, se lo pronuncio correttamente, un politologo, uno, viene detto qui, dei più grandi esperti al mondo sulla crisi della democrazia liberale. E il titolo dell'articolo, dell'intervista di Viviana Mazza è «Non sottovalutate l'onda sovranista, può durare a lungo. L'antidoto? Capire le paure dei cittadini». E c'è evidenziato alcune parole di questo politologo. Il futuro dei socialdemocratici forse possono salvarsi dall'irrilevanza prendendo sul serio le ansie degli elettori senza copiare gli elementi illiberali dei populisti. Questo è il pensiero di Yascha Monk. E poi... c'è un'intervista che mi sembra interessante. La Chiesa sbaglia, pagina 12, sempre del Corriere. Dunque, vediamo, andiamo a trovare perché è una piccola intervista, ma il cardinale Müller, la Chiesa sbaglia, con Salvini bisogna dialogare. E qui si pone il problema appunto di una formazione politica che non è più il 17%, ma è arrivata a 34%, una percentuale democristiana, come verrebbe da dire, no?
Bulgara. Bisogna capire, è ovvio che il populismo e il sovranismo non possono essere semplicemente denunziati, vanno contrastati, io credo, con nient'altro che la verità dei fatti. Cioè, oggi c'è un problema di stile della comunicazione politica. Basta dire la pacchia finita, che dietro queste parole si lancia un messaggio che cambia in pochi istanti non soltanto una politica nazionale sui temi dell'immigrazione, ma anche una cultura nazionale, per cui tutti ci scopriamo incattiviti e tutti oggi siamo più liberi, per così dire, di esprimere il peggio di ciò che pensiamo in materia di immigrazione, in materia di accoglienza, in materia di relazioni con il sud globale. E quindi credo che ci sia uno sforzo enorme, non soltanto di capire, ma anche di trovare il linguaggio giusto per raccontare e spiegare. Molti dei risultati dei sovranisti si basano su fake news, gigantesche fake news. L'idea che noi siamo delle vittime di accordi economico-finanziari tra le grandi potenze del mondo, che ci sono addirittura dei grandi strateghi, a cominciare da Soros, notate, torna anche un tema di ordine antisemita, quindi l'idea di una spettra internazionale controllata dalla finanza ebraica. Ecco, mi sembra che davvero siamo vittime di fake news, le fake news quotidiane sugli immigrati che si stanno invadendo.
Sì. Anche se non basta spiegare la percentuale, diciamo, veramente incredibile che è presente in tutta Italia, no? Mi sembra, cioè, sicuramente è una componente importante quello che tu dici, ma forse c'è un malessere.
No, secondo me c'è la fake news unita a una predisposizione alla paura, cioè nella miscela vincente di tutto il sovranismo, da quello americano, Trump ha dato lezioni immemorabili da questo punto di vista, a quello italiano, perché si prepara il terreno, per così dire, con una politica di sollecitazione della paura, di scatenamento della paura. Non siamo più sicuri, non siamo più padroni a casa nostra, non siamo più in grado di uscire soli la sera. A un certo punto si cerca un capro espiatorio, lo si individua e diventano ovviamente gli immigranti, dopodiché ci si chiede di chi è la colpa degli immigrati, dell'Unione Europea che non viene spinto.
Ok, allora diamo la parola a Claudio. A me rimane il dubbio perché in Italia questa cosa riesce e in altre parti d'Europa no. Comunque Claudio Coppini, che da un po' che chiedeva un attimo solo. Paolo, prego.
Allora, no, volevo chiedere a Paolo che però insomma alcuni analisti hanno anche evidenziato il fatto che c'è anche una lega che governa in maniera molto efficace, in maniera economica, il Veneto, la Lombardia, quindi c'è anche un'altra lega che va al di là dell'immigrazione. E su questo ti volevo chiedere, forse oggi bisognerà che anche Salvini lasci certi temi e si occupi più anche di temi che riguardano quell'economia, perché poi sono i temi che gli chiede anche quella parte della Lega che governa da anni.
Quello che a medio lungo termine gli consentiranno di continuare.
Perché penso che insomma,
diciamo, la paura è a breve respiro che funziona, no?
Ma infatti è totalmente giusto, infatti Salvini, che è abilissimo, quindi non sottovalutiamo anche la capacità politica del personaggio, immediatamente rilancia e pone due questioni: la questione della flat tax, quindi esattamente quel ceto medio impaurito che c'ha i soldi ma non li investe perché ha paura di quello che accadrà domani, e il tema dell'autonomia fiscale, che non è soltanto un principio ma diventa una specie di, come dire, di meccanismo di accumulo primario da parte delle regioni virtuose. Questo vuol dire che le tasse in alcune regioni potranno eventualmente diminuire o ci saranno più alti servizi, e in altre regioni invece le tasse potrebbero addirittura aumentare, le regioni meno virtuose, quelle dotate di meno servizi. E tutto questo fallisce, segna il fallimento di un progetto nazionale, cioè l'idea dell'Italia solidale in questo modo va evidentemente a sminuirsi e a frammentarsi dietro degli interessi particolari che saranno quelli del Veneto, della Lombardia, del Piemonte e così via. Quindi Salvini immediatamente rilancia e, guarda caso, tocca due temi, apre due file molto importanti su questioni che non rimangono soltanto suggestioni, paure, immigrati, eccetera, ma che toccano interessi molto diretti di alcune regioni, le quali evidentemente potrebbero ricavare dei vantaggi fiscali di eccezionale importanza.
Però la Lega è diventata un partito nazionale e questo pone una cosa interessante, perché insomma, fin tanto che era la Lega Nord, allora le cose potevano funzionare. Ma adesso che diventa un partito assolutamente nazionale con...
Però Paolo sta dicendo una cosa, se ho capito, cerco di capire se ho capito, rispetto alla riflessione di Roberto, era Lega Nord, però a un certo punto giustamente è diventata anche Lega Sud, adesso però deve ritornare a fare anche la parte della Lega Nord, perché sennò tenere insieme il puzzle diventa difficile.
Ne parleremo in una prossima occasione, perché questo è un argomento che ci accompagnerà nei prossimi mesi, se non nei prossimi anni.
Volevo provare a dire qualcosa su perché l'Italia è diversa.
Vai, proprio in due minuti Paolo.
Perché l'Italia ha minore senso dello Stato, l'Italia c'è minore senso dello Stato, minore tradizione di tutela e preservazione delle istituzioni. L'Italia ha uno Stato recente, uno Stato fragile, uno Stato debole, e questo ogni tanto fa sì che ci si innamori di un'idea suggestiva, talvolta anche autoritaria, talvolta centrata su un uomo solo al comando. Insomma, è una debolezza della democrazia italiana.
Allora, grazie, ringraziamo Paolo Naso e naturalmente ci risentiremo su questi temi molto controversi, immagino che non tutti gli ascoltatori siano d'accordo, ma è normale quando si parla di questi argomenti. Grazie davvero, a risentirci.
Grazie a voi, buongiorno.
Ecco, in questo momento ci ha raggiunto anche Piero Meucci, giornalista anche di una famosa testata Paese Sera, che ricordo con tanta nostalgia, fa parte dello staff di Testimonianze. Piero, grazie di essere con noi, ci aiuterai un pochino anche a districarci, no, tra tutte queste notizie elettorali e anche di possibili cambiamenti, anche sull'Europa. Ora sentiamo Roberto.
Diciamo che continuiamo la nostra riflessione, abbiamo sentito poco fa il politologo Paolo Naso, ma rimangono ancora diversi temi che ci piacerebbe affrontare adesso con il giornalista Meucci. Intanto l'editoriale che oggi troviamo sul Corriere, risparmiateci prove di forza, l'editoriale di Luciano Fontana, i giorni del grande gelo e della incomunicabilità sono stati interrotti da Matteo Salvini nella notte del suo trionfo personale con un SMS, era necessario rassicurare Luigi Di Maio, confortarlo con la promessa che nulla cambierà per il governo, che si va avanti per 4 anni. Ora abbiamo detto che queste sono elezioni europee, però hanno dei riflessi anche ovviamente sul futuro del nostro paese, anche per quel che riguarda il governo, e molti temono appunto prove di forza, proprio perché adesso c'è un partito che è in crisi, che è il Movimento 5 Stelle, e dovrà trovare dei modi
e c'è anche un leader che è in crisi, esatto, in questo momento, Di Maio, anche
Di
dall'interno.
Maio. Certo. Allora, qualche considerazione, qualche riflessione da parte del nostro ospite in linea telefonica, il giornalista Meucci.
Sì, sì. Buongiorno. Certamente bisogna partire però da una premessa, perché le elezioni europee hanno una caratteristica, un aspetto diciamo un po' diverso da quelle, ovviamente, da quelle politiche ordinarie, nel senso che se ci ricordiamo nel 1984 il Partito Comunista fece il sorpasso sulla Democrazia Cristiana.
Certo.
Nel 2014 Matteo Renzi ottenne il 40,1%. Insomma, bisogna considerare che il voto che l'elettore dà per le elezioni europee nasce da considerazioni che non vanno soltanto nel discorso appoggiare una forza piuttosto che un'altra per il governo.
Quindi non è detto che sia riproducibile in una possibile competizione elettorale solo per l'Italia, diciamo.
Io sono convinto di questo, ma anche Matteo Salvini se ne rende conto quando ieri ha citato appunto il suo predecessore dicendo che si era lasciato obnubilare, diciamo, da questo successo così clamoroso quale fu quello del 2014. Però chiaramente anche lui ha dato dimostrazione di grande entusiasmo, ma è giusto, perché un risultato di quel genere lì è un vero e proprio trionfo. Però è difficile pensare che non ci siano effetti a breve scadenza sulla compagine governativa, dal momento che si sono rovesciate i rapporti completamente di forza. Ora, naturalmente, come è stato giustamente rilevato da diversi commentatori ieri, stanotte, eccetera, il Movimento 5 Stelle aveva capito all'inizio che si stava schiacciando troppo sulle posizioni del junior partner, che ora è il partner principale, diciamo, e aveva cominciato, diciamo, a discostarsi dall'atteggiamento tenuto, però l'elettore non gli ha tanto creduto, ovviamente, perché voglio dire, non è possibile poter continuare su una linea che in qualche modo era stata dettata da Salvini dall'inizio, e dunque io ritengo che nel breve periodo ci saranno degli effetti su questo. Il Movimento 5 Stelle si trova in una sorta di trappola, non può lasciare il governo perché non ha un sistema di alleanze, non ha la possibilità di uscirne senza certificare il fallimento, però dall'altra parte restare nel governo e accettare, diciamo, le condizioni che ieri Salvini ha dato è ugualmente un modo per avviarsi verso l'espulsione, diciamo, violenta dal governo stesso.
Ecco, Piero, sì. Stavo pensando, Salvini chiaramente manda questo SMS, però al tempo stesso forzerà la mano su dei temi che ultimamente invece, come giustamente sottolineavi tu, i 5 Stelle hanno bloccato, rimandato, e potrebbe succedere che a questo punto al no, diciamo, dei 5 Stelle, che comunque hanno una maggioranza ancora schiacciante, perché il governo e il Parlamento è quello che è stato rappresentato alle elezioni del 4 marzo scorso, e che dia l'occasione a Salvini, dice: io le voglio fare le cose, non me le fanno fare, quindi dare praticamente la colpa ai partner per andare di nuovo alle elezioni.
Quindi staccare la spina, sostanzialmente.
Sì, io sono d'accordo su questo, cioè le condizioni dettate da Salvini, cioè la TAV, la flat tax, l'autonomia e il decreto sicurezza, significano un diktato, cioè se si va avanti su questo noi procediamo, altrimenti cosa c'è dietro l'altrimenti? Altrimenti c'è il fatto che il centrodestra è, da quanto risulta dalle elezioni, è vicinissimo a più del 50%, a circa il 50%, insomma, e quindi a elezioni anticipate.
Allora, sempre sul Corriere leggiamo, a proposito del Movimento 5 Stelle, la rabbia nel movimento, e sulle chat spuntano le richieste di dimissioni. E ancora, pagina 17, il Movimento 5 Stelle perde oltre 6 milioni di voti, la fuga verso l'astensione e la Lega. A questo punto, ecco, cosa potrebbe o dovrebbe fare? Ora, questo bisogna chiedere a loro, ma comunque, che cosa succederà secondo lei?
Ma io ritengo che intanto loro hanno già deciso ovviamente di commissariare, diciamo, tra virgolette, il leader Luigi Di Maio. La sconfitta è veramente clamorosa, infatti perdere la metà dei voti, 6 milioni di voti, diciamo, nessun leader in una democrazia riesce a superare una sconfitta di questo genere senza conseguenze. Quindi hanno cominciato a pensare alla riorganizzazione del partito, a un vertice, a commissariare e rendere più collegiale la direzione del partito. Detto questo, De Maio ha detto ieri che lui continuerà comunque a fare argine, a stabilire la linea del suo partito, a ribadire un fatto, diciamo, di parità nella trattativa tra lui e Salvini, che lui ha tenuto anche prima delle elezioni europee. Mi sembra difficilissimo, ecco, che possa mantenere questa linea a lungo, perché poi si andrà di fronte a dei temi sui quali le due forze sono di parere completamente opposto, comunque molto divergente. Io parlo della TAV, per esempio, ma parlo anche del decreto sicurezza, parlo anche di altri aspetti su come sviluppare l'autonomia, come procedere all'autonomia delle regioni e così via, insomma, anche perché tutto sommato il Movimento 5 Stelle è ancora il rappresentante più forte delle regioni meridionali.
Ecco, ma come vedi, perché poi in realtà si sta muovendo anche Di Battista, quindi sicuramente anche all'interno del partito, giustamente come sottolineavi, si sta muovendo qualcosa, anche diciamo la fronda per cercare di modificare la situazione. E poi mi domandavo, a questo punto il Premier Conte, di cui non ne abbiamo parlato, che aveva preso a un certo punto queste decisioni che erano molto più vicine al Movimento 5 Stelle, che d'altra parte è stato quello che ha
sarà più complicato
farlo ora, quando
trovare
anche
nuovi equilibri,
esatto.
Sì, questo è il punto interrogativo, riguarda proprio lui, preso come figura di garanzia ma scelto dal Movimento 5 Stelle. Dunque, quando si è arrivati nei mesi scorsi a un confronto più duro, più conflittuale tra le due forze politiche, lui si è trovato un po' nel mezzo, ma ha scelto la parte che lo aveva, diciamo, indicato come Presidente del Consiglio. Ora, il vantaggio di Conte è che i dossier ce l'ha in mano lui, cioè lui è il Presidente del Consiglio, e dunque sarà lui poi la pedina chiave, diciamo, nel nuovo rapporto con un Salvini ingigantito. Ecco, questo sarà il punto.
Un'ultima battuta, proprio abbiamo pochissimi minuti, abbiamo letto, commentato anche con Paolo Naso, Lucano è fuori, il Carroccio vince a Riace ma vince anche a Lampedusa, però in altre zone, tipo per esempio Firenze e Bari, il PD ha un...
Anche Pesaro, anche Brescia ha un grandissimo risultato.
Sì, però diciamo... si tratta comunque di situazioni tutto sommato abbastanza, come dire, il grosso l'ha vinto la Lega, non c'è dubbio. Però ecco, ci sono delle situazioni in cui invece la sinistra ha mantenuto un vantaggio importante. Cos'è che fa la differenza, secondo lei?
Ma dunque, sì, c'è questa dicotomia fra diciamo così, territorio e città, fra provincia e capoluogo, fra borghesia urbana e situazione, diciamo, più difficile nelle periferie. E questo si è espresso chiarissimamente nel voto, perché le roccaforti delle città, Torino, Milano, Genova, Bologna, Firenze, Bari, cioè le grandi città, sono state vinte, ma bene anche, da parte del centro-sinistra, da parte del Partito Democratico. Questa è una situazione, diciamo, che porta naturalmente un certo svantaggio numerico per il PD, ma in prospettiva le politiche, la ripresa, diciamo, la parte viva del paese poi nasce dai grandi centri urbani, e dunque io trovo che Zingaretti si trovi in mano delle carte abbastanza forti per la ripresa di un'alternativa di centro-sinistra.
Benissimo, allora noi ringraziamo davvero Piero Meucci.
Tra l'altro, Piero, questo è un discorso mondiale, perché se guardiamo sia in Inghilterra che in America, le città votano diversamente. Dalle campagne e dalle periferie.
È roba da sociologi, sicuramente. Bene, grazie davvero per il suo intervento.
Grazie.
A risentirci nella prossima occasione. Love the love that came love. A questo punto parliamo di un articolo che è apparso su Repubblica del 26 maggio di Salvo Palazzolo dal titolo Direzione Nazionale Antimafia, Di Matteo rimosso dal pool stragi per un'intervista. Secondo il super procuratore Cafiero De Rao, avrebbe anticipato alla 7 filoni di indagine in corso, ma il ritrovamento a Capaci del biglietto di un agente dei servizi e di un guanto con DNA femminile era già noto. Il caso adesso è al CSM. Diventa infatti un caso l'intervista sui mandanti occulti della strage Falcone rilasciata alla 7 da Nino Di Matteo, il PM palermitano che ha istruito il processo trattativa, oggi sostituto della Direzione Nazionale Antimafia. Dopo la puntata di Atlantide andata in onda sabato 18, il procuratore capo Federico Cafiero De Rao ha deciso la rimozione del magistrato dal neonato pool stragi, che da due mesi indaga sulle entità esterne nei delitti eccellenti di mafia. Provvedimento immediatamente esecutivo da martedì e anche comunicato al Consiglio Superiore della Magistratura. Il fascicolo non è stato ancora incardinato nei lavori della Commissione, che si occupa di assegnazioni e revoche, ma il dibattito si è già aperto fra le varie componenti e i toni si annunciano accesi. È partito su internet una petizione per cercare di far ripensare questo provvedimento. Ne parliamo con Aaron Pettinari, che è caporedattore di Antimafia 2000. Grazie per essere in nostra compagnia.
Grazie a voi, buongiorno a tutti quanti gli ascoltatori.
Allora, ricostruiamo un attimo quello che è accaduto. In questa intervista Di Matteo si è lasciato un po' andare al di là di quelle che sono le sue prerogative, insomma, ha detto troppo oppure no, dal suo punto di vista?
Ma da quello che riteniamo come Antimafia 2000, basta fare un'attenta audizione di quell'intervista che è andata in onda il 18 maggio scorso, prima delle commemorazioni di Capaci sulla 7. Non sono state dette, a nostro avviso, di Antimafia 2000 delle novità. I riferimenti che sono stati fatti riguardano tutti quanti dei dati, elementi che erano già emersi sia nel corso di inchieste precedenti che nel corso addirittura di processi precedenti, e diciamo si richiamava a quegli interrogativi che erano emersi e che tuttora oggi sono presenti proprio a seguito di quei procedimenti, di quei processi.
E allora come mai?
Non c'erano delle novità di fondo rispetto a quanto è stato detto.
Allora come si spiega che il procuratore capo ha deciso la rimozione di Nino Di Matteo, insomma, perché è una cosa, tra l'altro un magistrato prestigioso, ecco.
Il procuratore De Rao, oggi un articolo, anzi ieri, del Fatto Quotidiano, parla di una fonte interna della Procura Nazionale, senza dire il nome di chi, parlando del fatto che il procuratore avrebbe deciso di prendere questa decisione per tutelare equilibri interni all'ufficio, in quanto non avrebbe gradito troppo le considerazioni che il dottor Di Matteo ha fatto nel corso dell'intervista a Purgatori. A mio personale avviso, credo che basta risentire l'intervista e le considerazioni di Matteo non vanno più in là del dato di dire che bisogna approfondire, approfondire determinati temi investigativi che erano, ripeto, interrogativi già emersi nel corso del passato e tra l'altro lo stesso Di Matteo dà atto di indagini in corso e non aggiunge nulla più. Cioè, questo è il
personale
parere. Ma
sì, certo, ma Nino Di Matteo non ha scritto anche diverse di queste cose anche nei suoi libri, insomma, per la prima volta si sentiva di questa roba qui rivolta al grande pubblico?
Io ritengo di no, che non sia che non sia stata la prima volta che determinati temi venivano fuori, non solo perché basta fare anche una ricerca su internet e si trovano benissimo i riferimenti, ripeto, delle domande, degli interrogativi che c'erano erano stati già presentati in altre occasioni. Nei libri di Matteo si parla anche di altre cose, non si parla solamente dell'oggetto, per esempio, della strage di Capaci, però si fanno eventualmente delle valutazioni sul fatto, del dato di fatto che non possiamo non considerare più, ovvero il dato di fatto che ci sono possibili figure esterne a Cosa Nostra che hanno partecipato o quantomeno in qualche maniera, in qualche forma, alle stragi del 1992 e del 1993. È su questo che era stato istituito il gruppo di lavoro, anche per questo motivo, per indagare su questo, il gruppo di lavoro del pool strage e mandanti esterni da De Rao alla Procura Nazionale Antimafia era stato istituito, e a nostro avviso non si può fare a meno assolutamente di una professionalità come quella del dottor Di Matteo, che per anni nel corso della sua storia si è occupato di queste cose. Penso ai processi Borsellino, in particolare il Borsellino Ter, oppure penso anche al famoso, ormai nota, processo sulla trattativa Stato-Mafia, che lo scorso anno, proprio il 20 aprile dello scorso anno, è arrivato a sentenza in primo grado. Adesso è aperto l'appello, però portando alla condanna, ripeto, in primo grado di mafiosi, uomini delle istituzioni e ex politici. Cioè, quindi forse è per questo, mi chiedo io, che eventualmente Di Matteo potrebbe essere visto anche come un pericolo. Ripeto, io non vorrei credere che ci sia una situazione di non coerenza da parte del Procuratore Nazionale Antimafia. Io spero veramente che possa ritornare sui suoi passi e eventualmente reintegrare Di Matteo all'interno del pool, non solo alla luce della petizione, ma anche per il dato di fatto che, appunto, rinunciare a Di Matteo in questo momento rischia di diventare veramente un autogol clamoroso, anche facendo un, come abbiamo scritto nel nostro articolo, esponendo ancora di più, sovraesponendo un magistrato che è impegnato da anni in queste lotte, in queste battaglie, e quindi che possa ritornare sui suoi passi, magari ancor prima di questa pronuncia che poi ci sarà da parte del Consiglio Superiore della Magistratura.
Intanto vogliamo ricordare che c'è appunto una petizione che gira su internet, e dunque in teoria tutti i cittadini possono in qualche maniera esprimere l'auspicio, questo auspicio. Non so se come Antimafia 2000 voi partecipate a questa petizione, l'avete lanciata voi, non so.
Noi l'abbiamo rilanciata. La petizione è stata lanciata dall'associazione Wikimafia, Libera Enciclopedia sulle Mafie, e diciamo che è un appello sì, rivolto al Procuratore Nazionale, appunto, affinché riveda la sua decisione e quindi reintegri il PM Antonino Di Matteo nel pool delle stragi.
Che purtroppo la storia dei magistrati ha conosciuto anche situazioni in cui, come dire, ci sono state delle situazioni di grande ambiguità e poi certe persone si sono ritrovate un po' sole, ecco, nel loro lavoro.
Ma è questo quello che noi diciamo, che il rischio che c'è in questo momento di creare ancora più confusione rispetto a una situazione che sembra abbastanza limpida e chiara, e non bisogna evitare che la storia si ripeti da questo punto di vista, e proprio per questo motivo siamo rimasti profondamente
turbati
da questa decisione che è stata presa dopo che proprio lo stesso Procuratore Nazionale aveva creato il pool, appunto, sulle stragi e mandanti esterni. Insieme a Di Matteo ci sono il procuratore Francesco Del Bene e Franca in Bergamo. Bisognerà attendere la decisione del CSM, ma nel frattempo
questa decisione quando arriva del CSM?
Ma questo non sappiamo. Da quello che leggevo oggi in qualche altro quotidiano, che i rappresentanti responsabili della commissione che dovrà fare la valutazione al momento hanno detto che in questa settimana non sono previste riunioni di commissione, quindi credo che ci sarà una riunione le prossime settimane. Ecco.
Va bene, allora
certo è che il provvedimento del procuratore è immediatamente esecutivo, quindi da questa settimana il dottor Di Matteo non è integrato nel pool delle stragi.
Noi ringraziamo Aaron Pettinari, caporedattore di Antimafia 2000, grazie per il vostro lavoro.
Grazie a voi.
Siamo giunti al termine della nostra rubrica. Buongiorno con l'edicola RWS. Un saluto da parte mia Roberto e da parte di Claudio Coppini. L'appuntamento, come di consueto, è per domani, sempre alla stessa ora. Grazie per averci seguito.
Questo giorno che si sveglia oggi con me, buongiorno al latte e al caffè, buongiorno a chi...
Avete ascoltato? Buongiorno con l'edicola RWS.
Che per prima al mattino vede io.
Rubrica di riflessione e intrattenimento per condividere insieme avvenimenti, notizie e articoli dalle pagine dei giornali.